Le 18 in punto, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte. Da questa stagione l'appuntamento con la redazione di Radio Popolare, la cronaca dentro e fuori dallo studio dei fatti successi oggi, di quelli che stanno accadendo proprio in questi minuti. Un primo sguardo sulle notizie, quelle che sentirete poi già a partire dalle 19 con Ester, il giornale radio e Metro Regione. Venerdì 12 settembre, questi i fatti che hanno segnato la giornata di oggi. Ancora alta la tensione tra Russia e Polonia dopo l'incursione dei droni russi. Il governo polacco ha schierato 40.000 soldati ai propri confini e poco fa il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato il lancio sul fianco est della NATO di una nuova missione, una missione militare di sentinella. E di controllo dunque dello spazio aereo in caso di altra incursione di droni, mentre dall'altro lato Mosca ha iniziato a mostrare i muscoli ordinando delle esercitazioni congiunte insieme alla Bielorussia. Tensione dunque che resta alta su questo fianco, sulla questione che riguarda anche l'Ucraina, ne parleremo, come parleremo anche di quanto accaduto in Brasile, l'ex presidente Bolsonaro condannato a 27 anni per il tentato golpe in seguito alle elezioni perse nel 2022. Le notizie su Gaza invece: oggi l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la dichiarazione di New York, una dichiarazione che aveva come obiettivo ridare slancio alla soluzione dei due stati. Il testo è stato approvato, ma sappiamo ogni sforzo diplomatico in questo momento sembra destinato a cadere nel vuoto di fronte alla forza israeliana, la forza militare che continua a martellare Gaza City coi piani di occupazione, ma anche la Cisgiordania con il via libera a nuovi insediamenti. Dall'Italia invece le notizie di oggi: a Milano è il giorno di Elly Schlein, sul palco tra poco della Festa dell'Unità, la segretaria del PD che ha chiuso la difficile partita delle regionali con gli alleati e le correnti, però le scorie restano. Allora oggi saremo lì a capire quanto sono rimaste queste scorie nell'animo della segretaria Dem. Lo faremo anche con il nostro inviato Luigi Ambrosio, che è proprio lì. A Milano c'è anche una nuova manifestazione per la Global Sumud Flottiglia che deve partire ancora. Ci sono stati alcuni problemi tecnici, ci sono ancora problemi legati alle condizioni meteo, ma Milano comunque che si mobilita a fianco della flottiglia. A Roma invece c'è stata una intimidazione contro il centro sociale La Strada, quello della Garbatella, è stata fatta esplodere una bomba carta, anche in questo caso sembra un atto diretto contro le loro iniziative a sostegno della popolazione palestinese. Ma la notizia del giorno, quella in svolgimento proprio anche in questi minuti, è quella che riguarda l'omicidio di Charlie Kirk. Oggi è stato catturato il presunto killer, si tratta di un 22enne dello Utah, si chiama Tyler Robinson. L'FBI oggi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dato i dettagli dell'arresto e sui proiettili sono state ritrovate delle scritte, degli slogan incisi così.
Inscriptions on the three unfired casings read, "Hey fascist!" exclamation point, "Catch!" exclamation point. Up arrow symbol, right arrow and symbol and three down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh, Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, Chow, Chow." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO."
Avete sentito, Bella Chow, questo uno degli slogan che erano incisi sui proiettili. Un altro diceva poi, "Ehi fascista, prendi questo." Dettagli che insomma stanno alimentando ancora di più quella campagna che ormai negli Stati Uniti sembra avviata da Donald Trump, dai repubblicani, dopo contro la sinistra, contro i democratici negli USA, una campagna che sembra iniziata anche qui da noi in Italia, perché dopo Meloni oggi anche altri esponenti e un ministro, addirittura il ministro Ciriani, hanno provato a cavalcare strumentalmente l'omicidio di Kirk, con quale scopo? Sicuramente quello di creare un clima di ancora maggior polarizzazione, strategia che un po' unisce le destre del mondo. E dagli Stati Uniti all'Italia fino anche al Brasile, no? Con la sentenza di condanna per Bolsonaro. Questo sarà poi il nostro argomento questa sera alle 20, nell'orizzonte delle 20. Ma adesso restiamo allora sulla cronaca dagli Stati Uniti, l'arresto del killer di Charlie Kirk. Saluto Matteo Muzio, giornalista del Foglio. Benvenuto Matteo.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, Matteo, cosa sappiamo di quelli che sono stati poi i dettagli del killer? È stato fornito un identikit. Chi è questo Robinson?
È un giovane dello Utah di 22 anni, cresciuto in una famiglia mormona, conservatrice, probabilmente iscritta all'associazione dei portatori d'armi, la NRA, molto vicina ai repubblicani, dato che c'è una foto diffusa sui social del killer qualche anno fa, ancora bambino, che indossa un berretto di questa associazione. Insomma, è stato catturato ieri sera grazie a una soffiata, al fatto che il padre l'abbia convinto a costituirsi, non certo per le indagini dell'FBI trumpiana, che al momento sembrava invece brancolare nel buio e non essere in grado di catturare il fuggitivo, che abbiamo visto aveva la casa di famiglia molto vicino al confine sud dello Stato, quindi molto lontano dal luogo dove è avvenuto l'omicidio.
E quello è anche tema, quello dell'FBI e delle tante ore che sono trascorse dagli spari fino all'arresto. Però restiamo sull'identikit. Dunque sembra essere, dai primi dettagli che emergono, un repubblicano, almeno uno che in passato poteva essere essere in qualche modo legato al movimento, al partito repubblicano, lui e la sua famiglia, giusto?
Sì, senz'altro, però non si può escludere, dato quello che c'è scritto appunto in uno dei proiettili, cioè Bella Ciao, che a differenza degli statunitensi, per noi non ha bisogno di introduzioni e spiegazioni, quindi potrebbe essere anche una persona che si è radicalizzata sul web, dove ci sono migliaia di pagine, di comunità che hanno un po' una sorta di culto di Luigi Mangione, che è l'assassino del dirigente della società assicurativa sanitaria. Quindi, insomma, al momento è un po' il lancio di una monetina, non sappiamo da quale lato della schieramento politico possa cadere, però insomma, di certo, come ha detto il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox, non è uno straniero, è uno di noi, l'ha detto proprio quasi come a dire è uno della nostra comunità politica, della nostra comunità statale, quindi è molto più vicino di quello che si pensasse, non certo neanche particolarmente alienato.
Si è capito come mai il suo obiettivo fosse proprio Charlie Kirk?
Beh, allora, un unico indizio è che pare che abbia detto al padre che Kirk sarebbe venuto in Utah e che Kirk era pieno di odio, però a parte questo non si sa proprio perché sia stato lui. Un'altra cosa che possiamo dire è che, essendo stato un tiro particolarmente semplice per un neofita, e non avendo lui un background militare, questo però si spiegherebbe con il fatto che la famiglia è appassionata d'armi e sembra che proprio nella preadolescenza sia stata il primo periodo in cui Tyler Robinson ha cominciato a usare delle armi, quindi questo spiega la sua perizia nel fare un tiro.
Eh sì, perché abbiamo visto anche dei video che sono stati diffusi, lo abbiamo visto saltare da un tetto all'altro e comunque sì, anche la perizia nel tiro, più o meno 200 metri, no, da dove si era appostato fino a dove si trovava Charlie Kirk. Dunque ci si domandava quanto fosse abile con le armi o meno.
Sì, esattamente, infatti questa è una questione che ci si è domandato anche circa la un'ipotesi, il fatto che fosse una persona con formazione militare, invece molto probabilmente no, è una persona che ha preso, diciamo, in famiglia a sparare e a fare tiri del genere.
Quindi, è un profilo molto simile all'attentatore di Donald Trump, possiamo dire così?
Sì, anche se lì c'era più una componente ideologica, e sicuramente abbiamo una persona che ha avuto una radicalizzazione, un'alienazione sul web, quindi insomma non abbiamo persone che fanno parte di movimenti politici ben precisi. E se in queste ore si vede sulle riviste americane l'immagine dell'America che sta entrando nei suoi anni di piombo, con il riferimento proprio al decennio degli anni 70 in Italia,
sì.
Però la differenza è che stavolta questi anni di piombo non saranno guidati da movimenti politici ben precisi, e le azioni più eclatanti saranno fatte da lupi solitari come quelle degli ultimi anni, e come quella che non dobbiamo dimenticarci che ha portato all'uccisione della deputata statale del Minnesota Melissa Hortman lo scorso giugno.
Sì. Questo sembra il clima, e dunque, al di là del fatto che ancora l'identikit preciso di Tyler Robinson non lo conosciamo fino in fondo, quello che sappiamo è che appunto per cavalcare, provare a strumentalizzare anche questi anni di piombo, almeno avviarli come li chiamavi tu, già una parte del mondo MAGA, anzi forse interamente tutto il movimento MAGA, ha cominciato a strumentalmente cavalcare l'omicidio di Charlie Kirk, minacciare vendette, ritorsioni. Dunque quello è il clima che ormai si respira nel paese in cui sono entrati gli Stati Uniti.
Sì, esatto, cioè diciamo una polarizzazione estrema, e non c'è una figura calmante alla Casa Bianca, perché bisogna pensare che nelle epoche precedenti, dove c'era stata una grande spirale di violenza politica come negli anni 60, alla Casa Bianca c'erano figure calmanti. Anche lo stesso Richard Nixon, che molti per certi aspetti hanno accomunato a Trump, è una figura certamente più unificante e più, con un profilo più da statista rispetto a chi ha detto oggi stesso: non mi interessa se c'è un radicalismo di destra, il radicalismo di destra è solo per le persone che non vogliono vedere il crimine, quasi come a giustificare questo mondo.
Grazie mille Matteo Muzio, ti salutiamo.
Grazie a voi.
Matteo Muzio, giornalista del Foglio, e faceva effetto anche, non so se avete avuto modo di vederlo, il video in cui il presidente, l'ex presidente Biden, si rivolgeva alla nazione dopo l'attentato a Trump. Era il suo un discorso che faceva al paese di grande unità e non dividersi di fronte appunto agli impulsi della violenza politica, alla sempre più polarizzazione all'interno della società americana. Se si fa il confronto col discorso pronunciato da Trump dopo l'omicidio di Charlie Kirk, insomma si capisce bene come è cambiato il clima nel paese. E di questo ovviamente, di Charlie Kirk, parleremo stasera nel nostro tema di giornata, il nostro spazio di approfondimento dell'orizzonte delle 20. Lo faremo partendo da qui, ma andando anche in Brasile, dove è stato condannato Jair Bolsonaro per il tentato golpe dopo le elezioni perse, ma poi tornando anche in Italia, perché pure qui da noi si comincia a cavalcare strumentalmente l'omicidio di Charlie Kirk per forse ricreare anche un clima simile. Oggi il ministro Ciriani ha parlato di Brigate Rosse, clima da Brigate Rosse. Ma adesso le altre nostre notizie all'orizzonte. Vi raccontavo di una tensione sempre più alta lì al confine orientale della NATO, il confine tra Polonia e Ucraina e Bielorussia, perché è stata lanciata oggi ufficialmente dal segretario della NATO Rutte una nuova missione di controllo dopo l'incursione dei droni russi nello spazio aereo polacco di qualche giorno fa, una risposta questa alle richieste di Varsavia, che aveva fatto alzare in aria i propri caccia per abbattere i droni russi. La Polonia che addirittura ha schierato 40.000 soldati ai propri confini, mentre dall'altro lato Russia e Bielorussia hanno iniziato delle esercitazioni congiunte. Noi andiamo proprio in Polonia insieme al nostro collaboratore Mauro Caterina, che è collegato con noi. Ciao Mauro.
Ciao a tutti e buonasera.
Allora, raccontaci un po' quella che è il clima che si vive nel paese. Sappiamo la Polonia, in Polonia è molto sentita la minaccia russa, questi soldati schierati ai confini, 40.000 soldati, come l'hanno accolta i polacchi?
Ma in generale bisogna sottolineare questa cosa, questi 40.000 soldati schierati al confine era una misura già presa in precedenza, nel senso che proprio in vista delle esercitazioni congiunte dell'esercito russo e dell'esercito bielorusso che sono iniziate proprio oggi, lo schieramento di questi 40.000 soldati era stato preparato già da mesi, quindi non è una novità e non è una risposta lo schieramento dei soldati alla questione dei droni. Diciamo che queste manovre congiunte russe e bielorusse sono manovre periodiche che vadano a cadere proprio durante questo incidente dei droni accaduto in questi giorni, alza ancora di più, diciamo, lo scontro verbale tra tutti gli attori in campo. C'è da dire questo, che le attuali manovre bielorusse e russe, chiamate Zapad 2025, sono state viste da molti analisti alla luce anche dell'abbattimento dei droni, alcuni analisti hanno dato una lettura un po' preoccupata di queste esercitazioni, mettendole direttamente collegandole direttamente a quelle che erano state le esercitazioni pre-invasione in Ucraina nel 2022. Ora, che ci sia la probabilità che queste manovre siano una precursione ad un'invasione della Polonia, diciamo che sono tutte speculazioni. C'è qualcosa che preoccupa in generale gli analisti militari che riguarda direttamente la Polonia e la Lituania, che è il cosiddetto corridoio di Suwałki, che sarebbe una piccola striscia di terra che si trova ai confini tra la Polonia e la Lituania e l'enclave russa di Kaliningrad. In molti tra gli analisti della NATO queste esercitazioni sono interessanti per capire quali saranno i movimenti delle truppe bielorusse e russe e se faranno dei movimenti o delle manovre proprio per simulare per esempio un attacco alla striscia di Suwałki. C'è tanta curiosità in questo senso. Perché tutto questo? Suwałki è importante perché in un ipotetico attacco russo o bielorusso, prendere il valico di Suwałki significherebbe tagliare la NATO dai paesi baltici. Ecco perché, diciamo, c'è tutta questa speculazione. Vorrei anche però aggiungere un'altra cosa. In generale in Occidente è stato dato poco risalto a questa notizia, ovvero pur essendoci queste tensioni tra Polonia e Bielorussia, specialmente ricordiamo che due giorni fa la Polonia ha chiuso i confini con la Bielorussia fino a data, punto interrogativo, fino a quando. Già in passato c'erano stati, diciamo così, degli screzi riguardo all'uso che faceva la Bielorussia e il regime di Lukashenko dei migranti,
certo, ce lo ricordiamo,
impallati in Polonia, eccetera, eccetera. Però notizia verificata e notizia anche a cui è stato dato la
una conferma,
notizia insomma. Verificata, una conferma, sì, scusate. Qual è questa notizia? La notte dell'attacco e del sorvolo dei droni nel territorio polacco, il governo bielorusso, tramite canali ufficiali, aveva avvertito il governo polacco che droni provenienti dall'Ucraina erano entrati in territorio russo, alcuni abbattuti, e avvertiva il governo polacco che probabilmente altri droni sarebbero entrati all'interno del territorio polacco. Questa notizia ha creato molto dibattito qui all'interno della Polonia, perché in molti hanno criticato il governo di allarmismo quando uno degli attori in campo, in questo caso la Bielorussia, aveva preavvisato il governo
di un
polacco
possibile
di un
sconfinamento.
possibile sconfinamento. Diciamo che questa notizia ha dato un po' fuoco alle polveri anche a tutte le teorie complottiste che in questi giorni stanno invadendo i canali social, in cui si accusa il governo di creare allarmismo e di essere, diciamo, sulla sponda guerra fondaia.
Grazie Mauro,
Diciamo che la
sì. Dà
cosa è un po' delicata, però
il senso,
va
certo,
dal
dà
senso un
il
po' della
senso del
sensibilità.
clima, insomma, lì a quel confine là, sicuramente. Grazie Mauro Caterina da Varsavia.
Grazie a voi.
E nel frattempo, appunto, erano programmate queste esercitazioni congiunte tra l'esercito russo e quello bielorusso. Ce le facciamo raccontare da chi conosce bene, insomma, quei paesi. Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II di Napoli, che per tanti anni ha insegnato anche a Mosca. Benvenuto, professore.
Salve, buonasera.
Allora, di che si tratta?
Allora, ne abbiamo queste esercitazioni congiunte che ormai sono diventate annuali, lo sono da un po' di tempo, già nel 2008, ad esempio, poco prima della guerra in Georgia, vi erano state esercitazioni dell'esercito russo che poi sono stati i prodromi di quella che è stata la guerra. Le esercitazioni congiunte con la Bielorussia vanno avanti da un po' di anni, però è chiaro che alla luce di quelli di quelli che sono state le intercettazioni dei droni e gli attacchi subiti dalla Polonia negli scorsi giorni, queste esercitazioni suscitano una serie di preoccupazioni a Varsavia.
Dall'altro lato, invece, oggi abbiamo visto il segretario della NATO Rutte ha lanciato questa missione di monitoraggio del fianco est della NATO. Di che si tratta? Ha avuto modo di guardarci dentro?
Ma questa missione in realtà non è al momento ben chiara, perché la NATO ad est già c'è. Vi sono comunque una serie di truppe che sono schierate in Estonia, Lettonia e Lituania, così come vi sono pattugliamenti aerei della NATO sul confine polacco, in Polonia anche vi sono forze NATO, nonché l'esercito polacco è abbastanza ben messo, se così possiamo dire, e quindi non è ben chiaro quale sia l'idea di Rutte di provare a monitorare, se si tratterà, possiamo presupporre, di provare a schierare maggiormente sistemi di segnalazione aerea, droni e così via, o d'altro. Al momento noi ci troviamo anche in questa grossa difficoltà, che vi sono tante dichiarazioni che però spesso sembrano essere un po' troppe e fatte senza tenere in considerazione qual è la realtà sul campo.
Tornando invece alle esercitazioni tra Russia e Bielorussia, si è parlato nei giorni scorsi, insomma, di un possibile coinvolgimento anche effettivo militare dei soldati bielorussi al fianco di Mosca. Sono solo speculazioni, professore?
Ma al momento sembra un po' strano, perché è vero, i droni sembrerebbero essere partiti dalla Bielorussia, però proprio ieri Lukashenko ha ricevuto una delegazione americana e ha liberato 52 prigionieri politici. Quindi, come dire, con Washington l'idea è quella di provare a trovare un'intesa che possa far riaprire addirittura l'ambasciata americana a Minsk, di ieri se ne è parlato. Quindi, come dire, sarebbe un po' da escludere forse questa idea di un Lukashenko che da un lato riceve ricchi doni da Trump, addirittura ha ricevuto un paio di gemelli con la forma della Casa Bianca, e dall'altro lato sarebbe pronto, come dire, a marciare al fianco di Putin su Varsavia. Insomma,
forse
delle due l'una.
Si inserisce anche questo episodio nel piano di Trump di riammissione di Putin al grande tavolo internazionale, insomma.
Sì, potrebbe anche esserci però un'altra, con un altro motivo. Io ovviamente non mi occupo di Stati Uniti, quindi è una mia supposizione, quindi lascio il tempo che trova, ovvero l'idea che Trump possa in un certo senso provare a far pressione su Putin anche facendo delle concessioni a quello che oggi è uno dei principali partner di Putin, cioè Lukashenko, e provare così, no, un po' a dividere il fronte.
Lei non si occupa di Stati Uniti, professore, però ovviamente le devo fare questa domanda. Secondo lei ha ottenuto quello che voleva Putin con quell'episodio dei droni, se non si è trattato di un incidente ovviamente, cioè testare una non risposta statunitense, visto che poi alla fine è arrivata di fatto una non risposta americana?
C'è stata una non risposta americana, questo è vero, però attenzione, perché bisognerà capire se invece di droni che erano essenzialmente senza cariche esplosive fossero stati dei droni in grado di avere esplosivi e quindi di fare dei danni lì in Polonia. Probabilmente Trump sarebbe stato costretto anche dagli eventi a dover agire in modo totalmente diverso, però anche qui siamo nel campo delle supposizioni. L'idea che traspare è questa, che Trump in un certo senso è un po' anche buggerato da quella che è stata tutta la storia del tentativo di avviare trattative con Mosca e di provare a far sedere Kiev e Mosca a un tavolo per ottenere una pace, e quindi credo che da parte di Washington oggi vi sia una certa cautela, anche perché non si sa quali pesci pigliare.
Un'ultima battuta, professore, prima di lasciarla andare, insomma, sono in quel confine adesso, in questo momento ci sono esercitazioni militari, comunque soldati schierati da una parte e dall'altra. Di solito sono, insomma, segnali non molto incoraggianti rispetto al futuro, questi, è così?
Sono di sicuro segnali che non possono essere definiti pacifici, sono segnali preoccupanti, sono segnali che andrebbero affrontati una volta per tutte seriamente da parte dell'Europa, senza grandi proclami bellicisti, ma nemmeno senza sottovalutazioni, provando a capire quale possa essere una strada per assicurare la sicurezza sul continente, anche perché appare evidente la scommessa che era stata fatta dall'Unione Europea, anche accettando i dazi americani, su un possibile riallineamento con Trump, al momento appare fallimentare.
Grazie professore Giovanni Savino per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II di Napoli. Queste altre notizie adesso nel giornale radio, i principali fatti di oggi, e poi torniamo insieme con l'Orizzonte. E alle 18:34 minuti di nuovo rieccoci all'Orizzonte. Di nuovo all'Orizzonte di Radio Popolare per raccontarvi un altro di quei fatti che avete sentito poco fa nei titoli del GR. La notizia è quella che riguarda lo storico centro sociale La Strada, quello della Garbatella. È stata fatta esplodere una bomba carta nei locali, di fronte ai locali, e un atto intimidatorio, anche in questo caso sembra che fosse chiara la matrice, una chiara intenzione di colpire quelle che sono le iniziative di solidarietà che il centro sociale porta avanti a sostegno della popolazione palestinese. vi leggo quello che riportano le agenzie. Una bomba carta è stata lanciata alle 4.30 del mattino di oggi di fronte all'ingresso del centro sociale. I primi attivisti ad arrivare questa mattina hanno ritrovato tracce di polvere da sparo e resti di un ordigno probabilmente mirato ad aprire la serranda annerita del centro sociale. Sul muro uno striscione con su scritto Di Battista puttana di Hamas. Sul posto la polizia è arrivata, sono state acquisite alcune telecamere della zona, insomma avviate le indagini. Secondo alcuni attivisti la matrice dunque è chiara, perché da tempo loro sostengono la posizione della Palestina contro Israele e la missione della Global Sumud Flottiglia. Allora, dovremmo essere in grado di metterci in contatto con una delle attiviste del centro sociale, in questo momento non ci risponde, ma confidiamo ovviamente di recuperarla nel corso dell'orizzonte, nell'ultima mezz'ora che ci resta. Per raccontarvi questa storia, in attesa di riuscire a capire se ci riusciamo a mettere in contatto con lei, però cambiamo pagina, andiamo a Milano, torniamo a Milano. Torniamo a Milano perché oggi da noi era il giorno di Elly Schlein, non soltanto lei, alla festa dell'Unità. Tra poco dovrebbe salire sul palco la segretaria del Partito Democratico, un appuntamento importante perché arriva a livello nazionale dopo la difficile e complicata partita delle regionali che ha dovuto chiudere Elly Schlein cercando di trovare un incastro molto complesso tra i vari alleati AVS e Movimento 5 Stelle, ma anche con il suo stesso partito, le sue stesse correnti locali. Abbiamo visto i problemi prima in Campania e poi in Puglia, e dunque da capire anche come si presenterà la segretaria oggi sul palco della festa dell'Unità di Milano. Lì per noi c'è Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, eccoci qua con te.
Buonasera Mattia, ben ritrovato a quest'ora su queste frequenze.
Elly Schlein che tra poco arriva, ben ritrovato a te ovviamente.
È già qua.
È già qua, ok, dici tutto.
Allora, c'è tanta gente che sta in realtà non ascoltando lei, perché lei non ha ancora cominciato a parlare, ma sta ascoltando due politiche che stanno parlando in inglese perché non sono italiane. Sono una, Jacinta Ardern, che è la ex premier la Nuova Zelanda, sì, che Elly Schlein ha introdotto come la sua ispiratrice, l'ispiratrice di tutti i progressisti e la progressiste nel mondo.
È molta nota, soprattutto durante il Covid, se non sbaglio, lei.
Esatto, e l'altra si chiama Katie Peary, che è del Partito Laburista dei Paesi Bassi, che è un'altra personalità politica che Schlein ha invitato come elemento, esempio di quella testarda Unità, no? Che lei va sempre proponendo, perché nei Paesi Bassi, scusami, c'è questa attorno a lei operazione di avvicinamento tra Verdi, Laburisti, eccetera. Quindi adesso sta portando la sua testimonianza in un'Europa, insomma, attraversata dai sovranisti. Naturalmente è qui Festa dell'Unità, questo atrio dove si tengono i comizi strapieno, ma devo dire, Mattia, era strapieno anche alle 4:30 quando è arrivato Renzi, che ritorna alla festa dell'Unità, ok? Perché in questo caso è lui che vuole ritornare a cercare un rapporto con il suo ex partito in vista naturalmente delle elezioni politiche, e lì il tema è che tipo di coalizione si andrà, certo, formando, quanto
che accoglienza ha ricevuto Renzi?
Ma molti applausi, ma devo dire anche una cosa, che qui ci sono molte facce, molti volti che chi frequenta la politica di Milano conosce, di persone che stavano nel PD, poi magari sono uscite con lui, o comunque sono rimaste nel Partito Democratico, ma sono rimaste simpatizzanti. Insomma, si è rivisto un po' il Partito Democratico, diciamo, versione 2013-2014, almeno per qualche ora. Poi adesso invece la festa dell'Unità, quella un pochettino più tradizionale, vecchi tempi, perché io mi sono divertito in attesa che Elly Schlein cominci a parlare, a fare proprio questa cosa qua, cioè guardare le facce gli atteggiamenti, sì, cosa stai mangiando, cosa stai bevendo, quali libri sono esposti sulle bancarelle, queste cose che, no, ci divertono sempre.
C'è la, c'è la classica salamella, immaginiamo.
No, una connotazione, c'è, cioè, la classica salamella, ci sono le patatine, c'è parecchia birra. Nonostante il caldo, è giusto, è una festa.
Non i tortellini, perché quelli li troviamo in Emilia Romagna di solito alle feste.
Beh, sì, non credo che a Milano si abbia il coraggio di sfidarli su questo. Se qualche temerario lo vuole fare, auguri per lui. Però diciamo che così, da un punto di vista estetico, è un po' un ritorno al PD, che, cioè, diciamo, boh, non lo so, che più vecchio di esse, no? Hai capito? Cioè, un po' più sinistra, ecco, mettiamola così. Però questa è estetica, naturalmente, non politica, è, diciamo, una festa o una giornata oggi, se vogliamo dirlo più seriamente, più dedicata ai militanti che ai curiosi. Le facce sono quelle proprio dei militanti, anche storici, che si dice quando non si vuole dire un po' più anziani, però diciamo che è un venerdì pomeriggio e il contesto è questo qua. Ci sono anche diversi giovani, naturalmente, fuori a chiacchierare tra di loro. La Jacinta Ardern che ti e Piri stanno parlando in inglese, non tutti, soprattutto tra gli anziani, lo conoscono, cioè il maxi schermo con la traduzione simultanea, ma non è comodissimo,
certo.
Quindi poi sono tutti qua per Schlein, per sentire che cosa ci dirà, e naturalmente c'è un tema molto grande in questa festa dell'unità milanese, che è quella del futuro della città. E allora è stato interessante così l'incontro tra i militanti del Partito Democratico e i renziani che sono ritornati qui da questo punto di vista, perché sono in questo momento un po', insomma, il confronto tra componenti centro-sinistra forse più distanti, no? Visto che c'è chi il modello Milano lo ha difeso, lo continua a difendere, c'è chi nel Partito Democratico cerca da un lato di, come dire, rimanerci dentro, e dall'altro però di differenziandosi, cercando delle parole e si spera anche delle politiche, no? Si immagina anche delle politiche differenti.
Ecco, perché proviamo a mettere in fila, Luigi, quelli che sono i punti chiave che ci aspettiamo in qualche modo oggi da Schlein. Sicuramente questo aspetto locale è fondamentale, capire quanto
se lo tocca.
Il partito nazionale sia attento e vicino a quello che sta succedendo al partito locale. Questo è sicuramente uno dei primi
sicuramente
temi.
Fino ad oggi lei si è tenuta ben lontana dall'inchiesta, forse troppo, dicono i suoi critici, che si sarebbero aspettati probabilmente un'attenzione in più nei confronti della maggioranza e della giunta, che sono in grave difficoltà e che continuano ad essere in grave difficoltà. Pensa alla questione dello stadio, che è il tema che divide profondamente il Partito Democratico, così come l'urbanistica in genere, ma lo stadio ne è l'emblema e soprattutto il primo ostacolo. E poi ci sono i temi nazionali, ovviamente. Oggi è di nuovo il giorno delle polemiche, delle reazioni, delle speculazioni, chiamiamole con il loro nome, anche violente. Non so se hai letto Cirielli,
sì,
di Fratelli d'Italia, no? Che evoca le Brigate Rosse,
sì, sì,
attorno.
Sarà il nostro tema di approfondimento di stasera, Luigi, questo. Infatti sarà interessante capire se Schlein dirà qualcosa.
Dirà qualcosa, no? Visto che dopo l'arresto soprattutto del presunto assassino, le parole incise sulle pallottole. E vediamo se Schlein l'ha già fatto nei confronti di Meloni, ma ribadisce, perché è molto importante in una situazione del genere che siano non solo tu, io e i singoli a reagire, ma che siano anche i partiti, insomma, le forze politiche, di fronte a quello che è un attacco molto pericoloso. E poi c'è il tema della guerra a Gaza, naturalmente c'è stato un applauso per la flottiglia, lei ne ha parlato nell'introduzione, anzi l'ha fatto il segretario cittadino del Partito Democratico, ci sono un paio di striscioni su Gaza, uno davanti a me, fermiamo il piano criminale di Netanyahu, non c'è niente sull'Ucraina, non ci sono bandiere giallo-blu come c'erano in passato, ma forse non le ho viste io, ecco, però naturalmente anche quello, dopo quello che è successo in Polonia, l'attacco russo, no, con i droni e sì, gli sviluppi di guerra in quel senso da parte della NATO, e, insomma, l'esercitazione in Bielorussia, vediamo se Schlein su questo tema importantissimo di politica internazionale dice qualcosa, e poi naturalmente le regionali che incombono, hai visto i sondaggi nelle Marche, vanno male, non vanno bene,
sì,
è una situazione complicata, non è sull'unica regione dove ci sono problemi, ci sono stati problemi nelle candidature in Campania e Calabria, che sembrano due regioni sicure per il Partito Democratico, C'è un po' di insomma, preoccupazione anche in Calabria, insomma, sull'esito intendo dire. Quindi quello è il tema di politica interna cruciale al netto di questi violenti attacchi da parte della destra.
Sì, del ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani. Luigi, però forse è interessante capire se anche lì tra i militanti, almeno quello che hai colto, che sei riuscito a cogliere, queste scorie delle difficoltà nella corsa per le regionali, nel chiudere le varie partite dei nomi tra alleati e anche all'interno degli stessi, dello stesso Partito Democratico, si percepiscono, si sentono, è tutto dimenticato perché poi la segretaria ha detto ce l'abbiamo fatta, ha esultato che alla fine una quadra è stata trovata.
Vuoi che fermiamo qualcuno e glielo chiediamo?
Ma sì, al volo, dai.
Al volo mi fai sempre fare il lavoro difficile.
Ti faccio correre.
Buongiorno, posso disturbarvi? Sono in diretta Radio Popolare, posso farvi una domanda? Allora, lei che è più convinta. Allora, la domanda me la girano da studio, non è colpa mia, è sulle regionali, perché ci sono state molte tensioni. In Campania non è stata bella la figura che è stata fatta, in Puglia forse nemmeno, nelle Marche ci sono difficoltà, insomma, come la vede?
Ma io vedo che insomma alla fine in qualche modo sono coalizioni grandi, stiamo ancora, come dire, in manovra di avvicinamento e quindi purtroppo qualche rospo lo dobbiamo ingoiare.
È fisiologico.
Bersani.
Qual è il rospo in questo caso?
Il rospo è di non avere sempre il candidato che magari avremmo scelto.
Senta, faccio una domanda anche a lei, perché qui alla Festa dell'Unità oggi c'era anche Renzi. Basta così?
Esatto.
Vabbè, Mattia, direi che si è sentito innanzitutto.
Sì, sì, si è sentito chiaramente.
Ok, si è sentito.
Dice tutto,
ecco,
sì.
La risposta, ok.
Va bene, Luigi.
Andiamo avanti, no?
No, direi che...
Riprendi la linea,
ci,
okay.
Sì, ci fermiamo qua. Diciamo che già queste due queste due ospiti che ha intercettato alla Festa dell'Unità riassumono bene il momento storico anche che vive il Partito Democratico. Grazie Luigi Ambrosio della Festa dell'Unità.
Grazie
di Milano.
Grazie, ciao, a dopo. Ciao.
E questo è uno dei fatti milanesi che accadono oggi, di cui sentirete in Metro Regione, nella edizione di Metro Regione di stasera a partire dalle 19.45. L'altro fatto milanese che vi andiamo a raccontare è quello che riguarda la Global Sumud Flottiglia. C'erano slogan, striscioni anche lì alla Festa dell'Unità, ma soprattutto oggi a Milano c'era una manifestazione, un presidio di sostegno alla Global Sumud Flottiglia che per problemi legati alle condizioni meteo ancora non è partita, almeno per quanto riguarda la spedizione italiana, dovrebbe farlo nei prossimi giorni. Noi andiamo allora a questo presidio insieme al nostro Martino Fiumi, collegato con noi. Martino, ciao.
Sì, Mattia, i partecipanti stanno per iniziare a sfilare dietro a uno striscione che dice 22 settembre sciopero generale, blocchiamo tutto. Lo reggono degli studenti e delle studentesse che sono arrivati direttamente dalla tendata che si sta facendo da 3 giorni alla statale. Ma abbiamo qui uno degli studenti che appunto viene dall'università e che ha preso parte al corteo.
Sì, oggi siamo venuti in piazza anche nelle università, appunto vogliamo essere l'equipaggio di terra della più grande missione umanitaria della storia contemporanea, che non è solo una missione umanitaria ma una missione di lotta che punta a rompere un assedio. È un'iniziativa conflittuale che metterà Israele in grandi difficoltà e anche dall'università abbiamo deciso di accogliere la chiamata dei lavoratori del porto di Genova e siamo pronti a bloccare.
E siete in tanti universitari venuti dalla statale?
Sì, siamo in tanti e saremo anche di più da lunedì con la ripresa delle lezioni e il rientro di tutti, perché bisogna trasformare questa indignazione di massa nei confronti delle azioni criminali di Israele in azioni concrete che vadano a bloccare la macchina produttiva che è al servizio della macchina bellica israeliana.
Ma alla manifestazione c'è molto di più, perché le persone che sono arrivate, che ormai sono centinaia dietro allo striscione che ti raccontavo prima, spaziano un po' tra tutte le età. Abbiamo degli studenti, ma i grandi assenti sono le persone proprio di mezza età. Non ci sono quarantenni, non ci sono cinquantenni, però abbiamo una grande componente di persone invece dalla sessantina, settantina in su.
Molto interessante.
E questa è una cosa che salta all'occhio.
Eh sì, quindi o giovanissimi o insomma grandi anziani, grandi padri, esatto, e madri. Esatto. Come si spiega anche questa distinzione, Martino? Loro se lo chiedono?
Loro non se lo chiedono, ma entrambe le parti sono speranzosi, appunto, che i giovani appunto possano partecipare, affezionarsi al tema, scendere in piazza per la Sumud Flottiglia. E abbiamo qua infatti una signora che ci porta la sua testimonianza, perché è qua in piazza. E questa cosa della differenza di età, questo salto di età, l'ha notata?
Beh, lo noto in tutte le manifestazioni, l'ho sempre notato in questi 2 anni in cui siamo scesi sempre in piazza, abbiamo fatto banchetti per raccogliere firme, però come giustamente dicevi sono o molto giovani partecipanti o persone di una certa età, manca la fascia di mezzo. Io sono qui perché mi pare il minimo da farsi per dare un segnale di solidarietà con questo evento, con questa flottiglia che, ricordiamoci, non parte per se stessa, parte come grande gesto di solidarietà anche politica nei confronti della Palestina e porta le voci di tutti noi che siamo qui, porta la solidarietà di tutti noi, quindi dobbiamo sostenerla.
Perfetto Martino, grazie mille, ci hai dato molto bene l'idea anche anagrafica di questo presidio. Ricordaci dove si sta svolgendo, magari qualcuno ci vuole andare anche in questo momento.
Stiamo partendo proprio in questo momento da Piazza 24 Maggio.
Bene, sì. Perfetto, quindi si parte da Piazza 24 Maggio, zona Navigli. Grazie Martino Fiumi e buon corteo.
Grazie a voi.
E per la Global, la Sumud Flottiglia, per salutarla, noi come ogni giorno abbiamo una canzone che ci hanno lasciato alcuni artisti in questa rubrica a cura di Claudio Agostoni. Vediamo chi ci ha voluto mandare oggi un messaggio, ha voluto mandare un messaggio soprattutto alla flottiglia.
Ciao, sono Bruno Zanzottera, sono un fotografo. Alcuni anni fa ho seguito la carovana dell'acqua in Palestina per documentare le problematiche di furti da parte dei coloni israeliani e delle sorgenti d'acqua a danni dei palestinesi. Già allora la situazione era drammatica, ma non era nulla rispetto a quello che vediamo oggi. Penso che la colonna sonora per la Global Sumud Flottiglia possa essere Todo Cambia di Mercedes Sosa, per un augurio di cambiamento.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia.
E tutto cambia, ci accompagna a Esteri. Tra poco Martina Stefanoni. Voglio però ricordarvi che anche voi potete scegliere la colonna sonora della Global Sumud Flottiglia. Potete anche voi scegliere una canzone e mandarci un audio in cui ci dite nome, cognome, professione, il titolo della canzone che volete sia scelta per accompagnare il viaggio delle navi verso Gaza. Lo potete fare al 335 84 28 470, questo è il numero di telefono in cui mandare un messaggio vocale, ma che trovate ovviamente sul sito www.radiopopolare.it con tutte le informazioni più complete. Finisce qui questa prima ora dell'Orizzonte, ci risentiamo all'Orizzonte delle 20 più tardi, adesso Esteri.